racconti di passione e del tema della prossima volta i racconti di resurrezione. Mentre invece io avevo inteso che i temi fossero i racconti di resurrezione, ma è colpa mia perché Don Gennaro me l'aveva comunicato correttamente, questa volta i racconti post-pasquali per la volta successiva, quindi questo. Però possiamo anche a questo punto invertire, no? Possiamo fare per la prossima volta i racconti di passione, quindi non si pone, diciamo, il problema. Allora, quindi dicevamo, per quanto riguarda il testo di Luca, il testo di Luca si dilunga rispetto agli altri, gli altri due Vangeli, specificando più passaggi. Uno di questi passaggi è la presenza di due testimoni al momento dell'arrivo delle donne, non di un testimone solo. Allora, perché la presenza di due testimoni e non di un unico testimone? Se noi andiamo a vedere un po' più avanti, quindi 20 anni dopo, nella comunità di Giovanni, il problema si pone allo stesso modo, così come ce lo abbiamo noi oggi il problema, cioè anche la comunità di Giovanni, nella lettura dei Vangeli di resurrezione, aveva qualche problema rispetto a queste incongruenze. Per esempio, ora il primo giorno della settimana Maria Maddalena viene al mattino presto, quando era ancora buio, al sepolcro e scorge la pietra tolta dal sepolcro. Qui si ferma la narrazione di Giovanni. Ora il primo giorno della settimana, corre dunque e viene Simon Pietro e l'altro discepolo. Siamo, sì. Allora, ora il primo giorno della settimana Maria Maddalena viene al mattino presto, quando era ancora buio, al sepolcro e scorge la pietra tolta dal sepolcro. Corre dunque e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello al quale Gesù voleva bene, che Gesù amava, e dice loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Il racconto giovanneo è molto diverso dal racconto dei tre sinottici. Cioè, quando arriva Maria Maddalena, e qui non si parla di nessuna visione, eccetera, Maria Maddalena arriva e trova la pietra tolta dal sepolcro e subito torna da Simon Pietro. E qui dice dall'altro discepolo che Gesù amava, per dire che avevano portato via il corpo del Signore. Questo passaggio nei primi tre sinottici non è assolutamente menzionato, perché le donne arrivano e contestualmente trovano qualcuno che gli comunica l'evento avvenuto, così come era avvenuto, e poi vanno dai discepoli ad annunciare quello che avevano detto. In Marco non annunciano niente. Vanno negli altri due Vangeli, invece, vanno a portare l'annuncio. Uscì dunque Pietro e l'altro discepolo e venivano al sepolcro. Ora correvano i due insieme, l'altro discepolo corse avanti più presto di Pietro e venne per primo al sepolcro. E chinatosi, scorge i panni di lino giacenti, tuttavia non entrò. Viene dunque anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osserva i panni di lino giacenti e il sudario che era sul suo capo, non giacente con i panni di lino, ma ravvolto in un luogo a parte. Allora dunque entrò anche l'altro discepolo, che era arrivato per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano capito ancora la scrittura che egli doveva risorgere dai morti. Tornarono dunque di nuovo sui loro passi i discepoli. Poi dopo c'è l'apparizione alla Maddalena. Maria piange nel giardino, Gesù le appare, ma lei non lo riconosce inizialmente, credeva che fosse un altro. Ora Maria stava presso il sepolcro fuori, piangendo. Mentre dunque piangeva, si chinò verso il sepolcro e osserva i due angeli in vesti bianche, seduti uno da una parte del capo e uno dall'altra dei piedi, dove giaceva il corpo di Gesù. Ed essi le dicono: donna, perché piangi? Dice loro: hanno tolto il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto ciò, si voltò indietro e vede Gesù che stava là, e non sapeva che era Gesù. Le dice Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, credendo che fosse l'ortolano, gli dice: Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Le dice Gesù Maria, essa voltatasi gli dice in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Gesù le dice, non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre mio, vada ai miei fratelli e di loro, salgo dal Padre mio, Padre vostro, da Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena viene ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e che è quello che le aveva detto. Allora, qui non c'è nessun riferimento ad angeli o a visioni, anche se poco dopo si parla di due angeli che appaiono ai discepoli, ma inizialmente non si vede niente, non c'è nessuna visione se non direttamente la visione di Cristo che parla a Maria Maddalena. Che cosa è successo evidentemente nella comunità giovannea? Giovanni cerca di mettere un po' insieme il racconto della risurrezione così come narrato da Luca e i due racconti dei primi due evangelisti. Cosa succede? Che l'uomo bianco vestito, non riconosciuto dalle donne, perché nel Vangelo di Matteo non si parla di un angelo ma si parla di un giovinetto, Matteo non lo chiama angelo, a chiamarlo angelo sarà il Vangelo di Marco prima, ma Matteo parla di un giovane bianco vestito. Il giovane bianco vestito non riconosciuto dalle donne era Cristo stesso che le manda a dare l'annuncio in Galilea. I due angeli passano in secondo piano e vengono incontrati in una fase successiva. Chiaramente questo passaggio non avviene in maniera del tutto indolore, nel senso che la comunità di Giovanni, come comunità più recente tra le varie comunità, fa questo passaggio acquisendo alcune consapevolezze importanti e facendole in maniera assolutamente forte, decisiva, perché il racconto di resurrezione è molto asciutto, è essenziale, non ci sono visioni e non ci sono apparizioni, cosa che non ci aspetteremmo dall'Evangelista Giovanni, che è il Vangelo forse più della gloria, no? Come viene spesso sottolineato, ma in realtà la risurrezione di Gesù è abbastanza semplice, abbastanza asciutta. Il problema è che effettivamente le stesse domande che noi ci poniamo oggi rispetto ai testimoni sono le stesse identiche domande che si poneva la comunità di Giovanni al tempo. Così come il fatto del vide e credette attribuito ai due apostoli che accettano la risurrezione di Cristo, perché lì non è che vide e credette a quello che aveva detto Maria Maddalena. Il vide e credette nell'uso giovanneo è sempre legato ad una acquisizione di una fede, quindi è trasversalmente usato in questo modo. Qui si vuole dire una cosa, e qui già ci troviamo in una chiesa che è un po' diversa dalla chiesa precedente. Qui ci troviamo in una chiesa che è già ministeriale e che già riconosce un primato degli apostoli sulla testimonianza delle donne. Il passaggio giovanneo, che sarebbe bello a questo punto analizzare poi appunto nei racconti post-pasquali, per cui avviene il passaggio da una chiesa carismatica ad una chiesa ministeriale, quindi già c'è un riconoscimento della testimonianza degli apostoli rispetto alla testimonianza delle donne come una testimonianza primaria, non più importante ma primaria, già vi fa capire che c'è una chiesa che è strutturata in maniera diversa da come non fosse strutturata precedentemente. E difatti la chiesa giovannea diventa normativa per le due chiese tradizionali rispetto alle chiese riformate, che invece sono più basate su una prospettiva paolina nell'organizzazione appunto della chiesa. È un problema o non è un problema? Un problema per chi non si pone la necessità di andare a leggere un'evoluzione storica della Chiesa già all'interno delle comunità del Vangelo, ma vuole vedere l'evoluzione storica della Chiesa solo come un'evoluzione post-evangelica. La Chiesa di Marco non è la Chiesa di Giovanni, questo è poco ma è sicuro. Non lo è non solo perché si pone delle domande diverse, ma anche proprio strutturalmente è una Chiesa diversa dalla Chiesa di Marco. queste evoluzioni e queste differenze ci fanno capire che effettivamente nelle chiese delle origini già sussistessero profonde scissioni, profonde differenze anche nel modo stesso di concepire la venuta del Cristo e di concepire la formazione della Chiesa alla luce della venuta di Cristo. E quindi quelle differenze che noi andremo a vedere con la riforma protestante, con gli scismi orientali e tutto il resto, con lo scismo orientale un po' meno perché lì c'è lì è una questione puramente politica, ma quando andiamo a vedere queste differenze anche confessionali, in realtà queste differenze confessionali sono da sempre sussistite all'interno della Chiesa di Cristo, non sono una novità della riforma protestante, non sono una novità della modernità. È chiaro che ci sono le chiese di Paolo e che ci sono le altre chiese, cioè è chiaro che Paolo ha impostato la chiesa in un certo modo e che invece la chiesa di Giovanni non è così impostata. Lo stesso passaggio dell'annuncio fatto in questo caso agli uomini che credono per primi e alle donne che si stanno ancora ponendo le domande sulla fede perché devono ancora vedere Cristo, vi fa capire che già c'è una gerarchizzazione della Chiesa che appartiene ad un certo modo di vedere la Chiesa, che è abbastanza immediata perché già nel primo secolo, secondo secolo dopo Cristo, noi abbiamo appunto la testimonianza dell'esistenza di una Chiesa strutturata in maniera gerarchica. Poi che la gerarchia sia diventata gerarchia di potere e non gerarchia ministeriale, questo è un altro discorso, ma è ovvio, quella è un'evoluzione storica sbagliata, ma ovvia ad un certo punto, no? Quindi qui il problema viene così risolto: l'uomo bianco vestito, irriconoscibile, era Gesù Cristo. E questa già è un'esegesi, cioè il racconto di risurrezione di Giovanni è già l'esegesi dei racconti di risurrezione precedenti, non è un altro racconto di risurrezione, perché la scrittura, quando si dice che la scrittura si interpreta con la scrittura, anche la scrittura si interpretava con scrittura, perché questo è il tipico procedimento midrashico che esiste nella cultura ebraica. Come si fa il commento di un racconto con un altro racconto? Mica si fa il commentario con versetto primo, qua leggi questo, ma questa già è tradizione patristica, saranno i padri a fare questi commentari fatti così, no? A dire questo versetto significa questo. Ma qui ci troviamo nel mondo giudaico, è chiaro che la resurrezione secondo Giovanni è un midrash della resurrezione secondo gli altri tre evangelisti, che Giovanni ce li ha, cioè Giovanni li ha a portata di mano. E non solo i racconti di questi tre evangelisti, pure qualche altra cosa Giovanni evidentemente ha portata di mano, perché in alcuni passaggi è chiaro, per esempio il racconto dell'incontro con la Maddalena, che già è un midrash del Cantico dei Cantici e del racconto di risurrezione, perché vengono combinati in maniera midrashica, e c'è il racconto di Gesù che incontra la Maddalena nel giardino, che richiama magistralmente l'incontro incompiuto del Cantico, no? Il Cantico dei Cantici parla dell'amore tra quest'uomo e questa donna, che però il Cantico dei Cantici non dovrebbe essere letto durante i matrimoni, prima di tutto perché lì si parla di una cerbiatta leggiadra e spesso la sposa non lo è. Succede. No, dico, l'immagine è eloquente, no? Uno prima di farla leggere dovrebbe dire se per esempio lo sposo e la sposa sono in sovrappeso e là c'è un cerbiatto e una cerbiatta, e tu leggi il testo, è poco rappresentativo. Cioè, esattamente, non si sostituisce l'animale. Allora, però il Cantico dei Cantici è così, è un'interpretazione, un midrash si fa. Allora, al di là di questo, il Cantico dei Cantici parla di un amore irrealizzato, perché la richiesta iniziale del cantico, baciami con i baci della tua bocca, resta completamente inevasa, nessuno bacia nessuno, i due sposi del cantico non si incontrano mai, c'è un solo momento dove sembra che si stiano per incontrare, perché pare che lo sposo abbia bussato alla porta, lei si alza in preda alla gioia, così va a prendere la maniglia che è unta degli aromi della mirra, non di zeppole, non era unta, che lo sposo, era unta di questa mirra dello sposo che portava profumi, quindi lui era proprio dall'altro lato della porta, tanto che c'era questa osmosi di profumo. Lei apre la porta, lui non c'è, se n'è andata via. Lei l'ha fatto aspettare troppo, evidentemente, perché il Cantico dei Cantici narra esattamente è il modo in cui Israele rappresenta il mistero di Dio che ti sfugge, no? Continuamente, cioè uno vorrebbe acchiappare Dio, ma Dio non lo acchiappi, Dio ti sfugge. Ovviamente, come si fa a rappresentare questo mistero? Lo si fa attraverso una metafora reale, cioè quella di un amore incompiuto. E quindi per questo il Cantico dei Cantici sarebbe poco compatibile con la liturgia del matrimonio, mentre invece il Cantico era molto letto, per esempio, nell'ambiente monastico, perché di fatto appunto la vita monastica risentiva di questo profumo e questo continuo sfuggire di Cristo, no? che tu non prendi. Però in ogni caso qui Maria incontra Cristo e c'è la chiamata e c'è la risposta e c'è questo rabbuni che significa appunto maestro mio, Maria risponde in aramaico, eccetera, che sembra essere la realizzazione, perché c'è il giardino e perché lui è chiamato l'ortolano, è una traduzione proprio e però quello è tradotto così in parecchie versioni, non so, giardiniere meglio. Allora, giardiniere, però ortolano non significa che vende la verdura, ortolano significa che cura l'orto, semplicemente.
Però ci suoni un ortolano
del giardiniere. Esatto, è un fruttivendolo, no, c'era il fruttivendolo, c'è Gesù che dava la voce, no, era passato e dava la voce. Allora, dava la voce, lì il problema è proprio questo qui, cioè il Vangelo di Giovanni corona quell'incontro incompiuto del Cantico rappresentandolo con l'incontro tra Maria e il Cristo e attingendo evidentemente ad altre fonti che vengono combinate con le tre fonti sinottiche. Però è questo, la scrittura interpreta la scrittura, la Bibbia interpreta la Bibbia e la scrittura si legge con la scrittura. Prima ancora di andare a cercare altrove, il primo approccio deve essere l'approccio appunto della lettura intrascritturale, perché c'è la novità del Vangelo di Giovanni che lancia una nuova provocazione rispetto all'evento risurrezione di Cristo. Giovanni racconta il mistero della risurrezione oltre l'evento della risurrezione. Cosa significa mistero? Mistero significa una cosa molto semplice: l'evento e il suo significato. Mistero è l'evento e il suo senso nella mia vita, nella vita della comunità giovannea. L'evento risurrezione narrato da Giovanni non è l'evento risurrezione basta, nudo e crudo, ma è l'evento risurrezione calato in maniera, in questo caso, meno fedele alla storia, più fedele all'esperienza della comunità che quell'evento raccoglie, del Cristo che è risorto. E già c'è un accenno ad una comunità strutturata, perché il fatto che siano i primi due apostoli a vedere e a credere già ci fa presupporre che la Chiesa già sta appunto subendo una certa strutturazione, già viene strutturata in un certo modo. A questo si collegherà il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni con il mandato petrino, che appunto segue questo tipo di linea, evidentemente. Mandato di Pietro rientra appunto in questa linea, per cui c'è una chiesa che si sta gerarchicamente strutturando e che già vede quelle istituzioni che poi troveremo anche un po' dopo. Paolo queste istituzioni le menziona solo in maniera carismatica, quindi il carisma dell'episcopo piuttosto che il carisma del presbitero, mentre invece nella chiesa giovannea non sono carismi perché sono legati ad un mandato e quindi diventano ministeri. Non partono dalla prospettiva del carisma, ma partono dalla prospettiva del mandato, che fa la differenza tra il carisma e il mandato, il ministero. Il ministero è un mandato, il carisma è qualcosa che è insito già in una persona e semplicemente viene messo a disposizione. il mandato subentra dopo, quindi anche i carismi possono sottostare ad un mandato, ma è una cosa che viene dopo. Invece il ministero è legato primariamente al mandato, legato ad una vocazione, ad una chiamata, eccetera, ma è sempre una chiamata che viene da Cristo e che quindi viene dall'alto. Chiese carismatiche e chiese ministeriali. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa sono chiese ministeriali, le chiese riformate sono chiese carismatiche. Questa accettazione, molto semplice come tipo di concetto, questa realtà è sempre esistita, si è semplicemente riproposta nel corso della storia della Chiesa, perché era già naturale all'inizio della storia della Chiesa, no? Va bene? Allora, ci sono delle domande rispetto alle cose che ci siamo detti? Prego, Gigi.
Nei quattro racconti della resurrezione ci accorgiamo che nessuna delle donne, nessuna di quelle là che vanno al sepolcro, si aspetta la resurrezione di Gesù. Cioè praticamente è una cosa che sta proprio fuori dalla portata, dalla loro, da qualsiasi prospettiva futura.
Certo.
Quand'è che poi le comunità cristiane hanno incominciato a credere nella resurrezione? Quando è che hanno maturato il concetto della resurrezione? Non penso che, cioè, in quel momento, no, subito dopo la morte di Gesù, nessuno, neanche penso, suppongo neanche gli apostoli speravano nella resurrezione.
No, perché...
Quando è che incomincia a serpeggiare questo pensiero della resurrezione?
Ma la resurrezione di Cristo non è a questo punto qualcosa che, non è un concetto che emerge nelle comunità, è un'esperienza reale che le comunità fanno dal primo momento. Ora, che tra gli apostoli potesse continuare a serpeggiare un dubbio su questa cosa è vero, perché per esempio qualcuno degli apostoli era assente nel racconto di post resurrezione. L'assenza di Tommaso diventa emblematica dell'assenza di tutta una comunità all'evento resurrezione, però è immediato, cioè Gesù è risorto, di conseguenza l'evento si impone sulla vita degli apostoli. Il problema non è per chi ha assistito, che sostanzialmente crede perché ha visto, il problema è per chi crede, deve credere senza aver visto, come sottolinea l'apostolo Tommaso. Quindi non so come si possa maturare la concezione della risurrezione se Gesù è realmente risorto ed è apparso agli apostoli che lo hanno visto e quindi credono in qualcosa, in un evento che si è realizzato. Il problema non è tanto credere nella risurrezione di Cristo, che appunto, ripeto, è un evento che si è imposto. Il problema delle prime comunità sarà un problema enorme, epocale, non risolto completamente, se noi risorgeremo in Cristo. Quello è il problema più grande e annoso. La resurrezione di Cristo non è una questione tanto difficile alla quale credere, anche nel contesto giudaico, perché l'idea della risurrezione serpeggiava nel medio giudaismo, quindi c'erano altri personaggi che si riteneva che fossero risorti nel periodo del medio giudaismo, per esempio Simone di Perea, no? Questo personaggio di cui c'è testimonianza, sarebbe morto intorno al 12 avanti Cristo. C'era questo personaggio che attaccò il Tempio di Gerusalemme. Attaccando il Tempio di Gerusalemme fu crocifisso insieme ad altri uomini e fu abbandonato nella valle della Geenna, Simone di Perea, ed è stata ritrovata questa iscrizione, detta iscrizione dell'Arcangelo Gabriele, che vi invito ad andare a verificare, di recente scoperte e poco diffusa nelle traduzioni, un'iscrizione aramaica nella quale c'è scritto che Simone di Perea sarebbe risorto il terzo giorno dopo la sua morte. Simone di Perea muore nel 12 avanti Cristo. Quindi questo significa che prima della nascita e della morte di Cristo l'idea che dovesse venire un liberatore glorioso e che sarebbe risorto il terzo giorno già era un'idea che era maturata. C'era, certo, quello è un purtroppo è poco conosciuto, è una scoperta abbastanza recente che bisognerebbe riprendere. Quindi ripeto, non è tanto il problema di credere nella resurrezione di Cristo, il problema per la prima comunità e ancora per la comunità giovannea sarà quello di credere che noi risorgeremo. Che Cristo sia risorto e asceso al cielo è un problema relativamente secondario rispetto al problema delle persecuzioni, della morte dei cristiani e del fatto che i cristiani non risorgono 3 giorni dopo la loro morte. Quello è il problema epocale e per questo Giovanni dovrà introdurre il racconto della risurrezione di Lazzaro.
Non mi trovo io, sicuramente ci sarà giusto la tua spiegazione. Si parla sempre del terzo giorno, anche nel credo, però perlomeno io quando leggo vedo che quasi il giorno dopo, insomma, succede la...
No, e per questo è il terzo giorno, non 3 giorni dopo. Allora, lei deve contare, tu devi contare, il primo giorno è il giorno della morte.
Venerdì.
Il venerdì. Il secondo giorno è il sabato e il giorno dopo sabato è il terzo giorno.
Però anche lì, non, come hai detto tu, non si capisce bene se vanno sabato mattina o vanno sabato sera.
Sì, però dopo il sabato... No, dopo il sabato sicuramente, cioè la domenica già è cominciata. Non sono 3 giorni, è il terzo giorno. È diverso nel conteggio, no? 3 giorni su 3 giorni. Il terzo giorno significa che devi contare il giorno della morte, il sabato tutto, poi dopo il sabato, cioè la sera del sabato secondo la tradizione ebraica, il terzo giorno.
Vabbè, io lo leggerei anche come che tutto era compiuto, no? Il 3. Vabbè, comunque al
sì,
di
no,
là
ma
di
c'è
questo...
anche poi il riferimento biblico a Giona. E quello è il riferimento a Giona nel ventre della balena che diventa rappresentazione. Bisogna leggere anche il Midrash di Giona, perché già prima di Cristo la balena di Giona viene interpretata come la morte e viene interpretata appunto come riferimento alla risurrezione, perché i farisei già credevano, no, nella risurrezione dei morti. Quindi lì c'è il riferimento ai 3 giorni di Giona.
No, io ti volevo chiedere un'altra cosa. Come mai Gesù dopo la risurrezione, o le apparizioni che riguardano Gesù dopo la risurrezione, non viene mai riconosciuto? Solo per un fatto ideologico e teologico lo riconobbero quando, per esempio, Maria quando viene chiamata, oppure i due apostoli di Emmaus, eccetera eccetera, oppure si potrebbe intendere che lui veramente si è trasformato in altro, questo corpo glorioso assunto? È una speculazione sicuramente, no? Che però potrebbe avere anche una interpretazione reale, cioè nel senso che noi di sicuro non potremmo essere quello che siamo adesso, perché sarebbe impossibile, no? In una ipotetica resurrezione.
Posso fare un'altra domanda? Volevo fare questa domanda alla luce della tua illustrazione, che da un punto di vista proprio storico, temporale, ci sono delle incongruenze, emergono, insomma, tu stessa l'hai detto. Ovviamente rispondono a dei dettati di tipo diciamo organizzativo, teologico, culturale del tempo. Però la domanda va oltre, cioè provocatoria, ma al credente fino a che punto è necessario, è vero, avere delle testimonianze? Ci servono veramente queste testimonianze di carattere storico, puntualistico?
Allora, la domanda di Gianni è una domanda effettivamente complessa, nel senso che si tratta di una domanda non tanto, assolutamente non scontata, perché è una domanda che riguarda l'escatologia, non solo il Cristo post-pasquale, ma poi anche quello che sarà di noi, ovviamente. Quindi è una domanda che si va a relazionare alla nostra vita futura. Allora, la tendenza interpretativa iniziale rispetto alla mancanza dell'agnizione del Cristo, no? Cristo non viene riconosciuto, quindi non sono capaci di operare questo riconoscimento, è vista in parte in relazione al fatto che per loro potesse essere incredibile vedere il Cristo risorto, e quindi legata proprio a questa impossibilità di vedere un uomo morto risorto, inizialmente potesse sussistere una difficoltà nel riconoscere nel risorto Cristo. E questo potrebbe essere testimoniato anche da quello che dicevamo, a proposito di questo personaggio che appare, questo angelo bianco vestito che appare e che non viene riconosciuto e che poi sarà successivamente solo riconosciuto come Cristo. Quindi questo potrebbe essere una prima prospettiva. La seconda prospettiva effettivamente potrebbe essere legata anche all'evento trasfigurazione in parte, come al fatto che Cristo effettivamente dopo la risurrezione sia lo stesso Cristo, perché mostra le piaghe ai discepoli eccetera eccetera, mangia con loro, i racconti post-pasquali e tutto il resto, possa essere realmente lui. L'unica cosa è che sia lui ma con un potenziale completamente diverso che non permette ai discepoli di riconoscerlo pienamente. Entra a porte chiuse, anche se lì, vedi, lì pure c'è un problema di traduzione, perché lì c'è un genitivo assoluto. Ora il genitivo assoluto può essere tradotto in modi diversi, perché lì potremmo tradurre molto semplicemente e entrò dopo aver chiuso le porte. Lo so che, però quello è un problema, perché il genitivo assoluto può avere valore temporale anche in senso passato, quindi lì c'è stata una grande riflessione su questo testo, anche perché è stato visto uno dei testi referenziali per la perpetua verginità di Maria, no? Il fatto che Cristo passi a porte chiuse viene interpretato poi successivamente dai padri della Chiesa in relazione al fatto che il Cristo sia uscito dalla Vergine senza rompere il sigillo. E così è stata fatta l'interpretazione del testo. E vabbè, però ha un suo perché. Questa cosa non possiamo fare. Ha un suo perché. Stiamo parlando di un contesto esegetico orientale, ovviamente, quindi c'è tutta una questione di tradizioni anche apocrife, è una questione molto più complessa. Quindi c'è questa questione. Non può essere risolta in nessun modo, ovviamente non può essere risolta. La resurrezione di Lazzaro, che non deve essere letta come solitamente diciamo come rianimazione di un cadavere, ma come una rappresentazione post-pasquale della risurrezione di ogni uomo, quindi già la comunità lì si sta prefigurando la risurrezione di ciascuno di noi che risorgerà perché Cristo lo chiama la risurrezione. Nel caso della risurrezione di Lazzaro, alla risposta, alla domanda appunto come risorgeremo, viene data la risposta dicendo in realtà risorgiamo in maniera riconoscibile, perché Lazzaro viene riconosciuto. Però il contesto di Lazzaro è chiaro che lo rende riconoscibile, perché c'è Cristo che lo chiama per nome, lui che viene fuori, la tomba era proprio quella, c'erano tutti i testimoni, eccetera, eccetera. Quindi lì è difficile orientarsi. Risorgiamo così come siamo, poi se ti rendi conto no, ma dopo però passa, dopo non c'è più. La puzza era prima, ovviamente, dopo la risurrezione non c'è più l'odore, però noi non sappiamo. Lazzaro sicuramente non risorge come uno zombie. Ecco, quindi non è un morto vivente che cammina, per questo non si può parlare di rianimazione di un cadavere, cosa, espressione che viene utilizzata da alcuni commentatori e alcuni commentari, per dire che, perché poi Lazzaro sarebbe morto di nuovo. Quella è chiaramente un'interpretazione puramente storica dell'evento risurrezione di Lazzaro. Invece l'evento risurrezione di Lazzaro va letto come evento escatologico rappresentativo della risurrezione di ciascuno di noi, come risposta ad una domanda di una comunità che dice: noi come risorgeremo? Per quanto riguarda l'altra domanda, quanto ci serve tutta questa minuzia di ordine storico? Allora, se la fede è un fenomeno individuale non serve a niente. Se la fede invece, così come si presenta come fede di comunità, che è la fede propria del cristianesimo, che pone l'accento sul concetto di alterità e prossimità, che non sono dei dettagli nella fede cristiana ma sono fondativi, io non posso essere cristiano senza l'altro. È drammaticamente vero, ma è questo il problema. Se la fede non è fede mia personale ma è fede di una comunità, è impossibile prescindere dal dato storico. Perché già io e te che ci mettiamo a confrontarci, a parlare della nostra esperienza di fede, non di fede di cristiani, va bene? Mettiamo che siamo, non so, animisti, e ci mettiamo a discutere della nostra fede nelle rocce. Nel momento in cui facciamo una discussione, già stiamo dando origine ad un prodotto di tradizione, perché quella nostra discussione diventerà tradizione orale per entrambi, ma diventerà una tradizione. Se la fede è solo mia, non c'è bisogno di nessun tipo di resoconto storico, di scritto, di altro. Quindi il problema è tra una fede individualistica o una fede comunitaria. La fede comunitaria non può prescindere dal dato di tradizione, che sia un dato storico o che sia un dato anche di elaborazione tradizionale. Ripeto, se ci mettiamo a...
Forse probabilmente Enzo si riferiva a queste minucce, a questo voler entrare a Napoli, si dice in da scazzette si prevede, no? Senza offesa
Ma io penso che, Luigi, il percorso di fede di ogni credente passa sempre attraverso quello che dico, il salto nel vuoto. Cioè c'è un momento che tu razionalmente devi abbandonare per un attimo le tue riferimenti logici, razionali. Non ci sta niente da fare, o lo fai all'inizio o lo fai alla fine, diciamo, di un processo logico, però tutto non si può razionalizzare.
È proprio per questo che i Vangeli sono il primo annuncio.
Anche per noi i Vangeli sono il primo annuncio. Uomo del attuale, diciamo che comunque cerca un po' di darsi dei motivi, delle ragioni. Ovviamente ci sono dei riferimenti delle scritture che faccio fatica ad accettarli. Questa fatica o la faccio all'inizio o alla fine, non ci sta niente a fare. Ci sta sempre un momento che io devo, è l'accettazione. Perché ripeto, anche se la risurrezione è l'elemento fondante della nostra fede, però tuttavia rimane una questione, diciamo, un problema grosso, difficile da digerire. Com'è il messaggio di Cristo? Il percorso che ci invita Cristo è un percorso comunque.
Per questo noi
è la stessa accettazione di questo Dio, che è un Dio particolare. Noi siamo proprio diciamo dei credenti particolari, perché ci viene proposto un Dio amico, un Dio padre, però nello stesso tempo noi siamo abituati al Dio potente, onnipotente, che poi al momento opportuno non ci risolve i problemi. Cioè abbiamo un Dio particolare, secondo poi tutte le tradizioni del passato, che scende, ci sta vicino, che ci dice che siamo amici, fratelli, qua, al momento opportuno, stato buono, ci abbandona e noi corre. Quindi c'è questa
però
difficoltà.
Nel passaggio però hai dimenticato due passaggi fondamentali. Che viene abbandonato e che muore. È un passaggio fondamentale, perché quando tu mi parli del fallimento dell'onnipotenza di Dio rispetto alla nostra vita, è un elemento fondamentale. Però ti dicevo questo. Buona giornata, grazie. Allora, però ti dicevo questo, non dimentichiamo che il Vangelo è il primo annuncio. Cioè, per queste comunità il Vangelo deve rispondere a delle domande di primo annuncio. Quindi è chiaro che nel primo annuncio certe minuzie sono necessarie, ma il Vangelo non è esaustivo per il mistero che è Cristo. Perché per noi il mistero è Cristo, è Lui la verità, è Lui la fonte e il punto d'arrivo della verità. La scrittura è uno strumento eminente per poi fare quel salto che tu dici, salto nel vuoto verso Cristo. Ma la persona di Cristo, Cristo è incontenibile. Cristo in quanto mistero è incontenibile da qualunque contenitore, questo è chiaro, ma è come il mistero della vita dell'uomo. Come si fa a contenere in un libro la vita di un uomo? Quindi voglio dire, è chiaro che c'è un mistero che va, ed è quello poi, se io intendo il sola scrittura in un certo senso sbagliato, è un'aberrazione. perché come fai a dire sola quando, quando non è il mistero che tu vai a sondare è incontenibile da qualunque umana parola? Quindi poi diventa, diventa la, ci si incatena la parola di Dio qualunque essa sia. Allora c'è quel salto che viene fatto e ci sono quelle domande che trascendono anche il testo sacro, domande alle quali poi la tradizione della Chiesa proverà a dare delle risposte, risposte a volte assurde, altre volte no, altre volte no. Cioè nella tradizione, nella tradizione, no no no, ma no, per qualcosa forse sì, per qualcosa forse
dico
sì.
Dico una cosa e me ne vado. Poi volevo dire solo una cosa, no? C'è quella frase o quel motto che ricordo quando Gesù tornerà sulla, tornerà sulla terra, no? Troverà le comunità o la fede, come dice quella? Mi pare la fede. Poi per quanto riguarda per quanto riguarda quello che hai detto tu sul fatto di Dio potente, però è Dio amico, Dio, Dio padre, però è tutto lì, quando hanno unificato le due figure, i semiti e gli altri, no? Il Dio del bene e il Dio del male, è rimasta irrisolta la contraddizione. Si è risolta, sai in che modo? Col peccato. Perché succedono queste cose perché tu pecchi. In realtà il fatto ontologico è rimasto innestato nella storia della teologia di queste cose e non è risolto, è mistero, non ha risoluzione e diventa un peccato originale.
Non ci vediamo,
te ne vai?